Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, buon pomeriggio, c'è Vincenzo Proto in console, Luciana Fantini ed Efa Rohrmann sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Oggi nella trasmissione Al di là della notizia torniamo a occuparci di immigrazione, perché proprio oggi sono stati presentati i numeri che riguardano la situazione degli immigrati a Roma, perché c'è stata la presentazione del quinto rapporto sull'immigrazione redatto dall'Osservatorio Romano sulle migrazioni della Caritas Diocesana di Roma, presentato assieme alla provincia di Roma, perché sta per essere presentato sempre a Roma un rapporto molto interessante che riguarda proprio la presenza di immigrati imprenditori in Italia, il rapporto della Fondazione Ethnoland, e perché, come sapete, continuano le polemiche, continua il dibattito, speriamo costruttivo, che riguarda il recente disegno di legge sulla sicurezza approvato al Senato, che ha diverse regole che riguardano proprio gli immigrati, che deve essere poi discusso alla Camera. Noi lo facciamo, iniziamo questa trasmissione, ci occupiamo di immigrati, lo facciamo oggi salutando Otto Bicioca, il presidente della Fondazione Ethnoland, che è in linea con noi. Buon pomeriggio, Bicioca.
Buon pomeriggio, Fabio.
Ecco, ricordo che questa fondazione è nata a Milano, Ethnoland ha come obiettivo quello di lavorare per raggiungere l'integrazione degli extracomunitari e garantire la difesa degli immigrati sul territorio nazionale. Bicioca, prima ancora di parlare del vostro rapporto immigrati-imprenditori, dinamiche del fenomeno, analisi, storie e prospettive che avete presentato a Milano, state per presentare a Roma, vuole brevemente accennarci la sua storia di immigrato-imprenditore?
Ma la mia storia è una storia lunga, una storia che passa negli anni 70-76, in realtà sono arrivato in Italia come studente, ho studiato all'Università Cattolica e dopo mi sono laureato in economia, poi ho fatto un post laurea alla Bocconi. Dopodiché ho cominciato a lavorare, a un certo momento l'imprenditoria è una vocazione, è una cosa che uno sente dentro, è una chiamata. Dopodiché ho avuto anch'io questa chiamata, mi sono messo a fare quello che oggi faccio, cioè quello di cercare di mettere un po', di gestire quelle poche risorse che si hanno per produrne ricchezza e mettere questa ricchezza al servizio di chi mi è vicino e soprattutto di chi mi assomiglia, e cioè l'emigrato in particolar modo.
Perché ha voluto creare questa fondazione, Ethnoland?
Ma il problema è il seguente: io mi ritengo abbastanza fortunato nella maniera che avendo studiato in Italia, avendo capito un po' la dinamica di tutto, di ciò che accade, e poi avendo avuto un discreto anche successo, un discreto perché bisogna anche essere riconoscente a ciò che Dio ci dà come dono, ho voluto mettere a disposizione questa mia esperienza agli altri, e metterlo a disposizione voleva dire mettere in piedi una struttura che potesse rispondere alle domande che pongono gli immigrati, aiutare a realizzare il loro sogno, perché questo strumento può essere capace di intercettare e di interpretare al meglio le aspettative dell'immigrato, anche perché chi ci lavora e chi l'ha fondato incarna queste necessità, insomma.
Ecco, nell'ambito dell'attività della Fondazione Ethnoland c'è anche questo rapporto immigrati imprenditori, che è la prima ricerca organica sugli imprenditori immigrati in Italia, condotta regione per regione con la collaborazione delle organizzazioni professionali. Questa vostra ricerca, Bicioca, conferma quello che dicono anche altre ricerche, cioè che c'è un boom di nuove imprese di immigrati nel nostro paese?
Sì, la ricerca è una ricerca organica, la prima ricerca del genere, perché noi abbiamo lavorato regione per regione andando a vedere con i nostri occhi le cose. Noi abbiamo fatto un lavoro di prossimità per palesare ciò che si sa ma che nessuno dice, perché si tende sempre a parlare male dell'immigrazione, a oscurare quel lato positivo, quelle virtualità e virtuosità che ci sono, che bisogna, secondo me, molto più palesare, insomma. Noi abbiamo fatto questo lavoro, l'abbiamo presentato a Milano, lo presenteremo a Roma il 24 presso l'ABI. E cosa dice questo rapporto? Dice che c'è una crescita esponenziale dell'imprenditoria immigrata, cioè noi siamo oltre 175.000 unità di imprese, con una media di nascita delle imprese che è intorno a 20.000 all'anno. Questa è la realtà, e queste imprese, incluso anche il corpo migrato, oggi si è intorno a 10,5% del prodotto interno lordo e produce almeno 5-6 miliardi di gettito fiscale all'anno. Credo che sono variabili da non sottovalutare, soprattutto da variabili da comunicare alla società che ci ha accolto, quale non vogliamo condividere anche il destino, cioè il nostro paese adottivo, che è l'Italia.
Quindi sono cifre che fanno pensare. oltre 165.000 nel nostro paese i titolari di azienda, imprenditori stranieri titolari di azienda, e poi 20.000 nuove aziende l'anno per quanto riguarda aziende gestite da immigrati. Ecco, ma questo dinamismo che resta piuttosto vivace tra gli immigrati invece non trova corrispondenza invece per quanto riguarda le aziende italiane, è vero questo?
Questa è la verità, perché il tasso di nascita delle imprese immigrati è superiore a quelli degli italiani, anche il tasso di morire è inferiore a quelli degli italiani. Io credo che bisognerebbe, secondo me e secondo noi, secondo anche lo studio, incentivare questo fenomeno che diventa anche un movimento, perché questo aiuterebbe prima di tutto a incrementare il gettito fiscale. E non dimentichiamo che gli imprenditori immigrati nell'interezza contano oltre 500.000 posti di lavoro che offrono, cioè 165.000 più loro soci più i dipendenti, il che in questo periodo non è poco.
Ecco, c'è una rivista che si chiama Popoli, gestita dai gesuiti a Milano, che sosteneva recentemente in un suo numero che addirittura molti immigrati sono impegnati in aziende che in qualche modo poi portano avanti prodotti tipici italiani, per quanto riguarda ad esempio il settore alimentare. In qualche modo questo fenomeno che lei ci ha descritto non va a discapito poi della produzione italiana, per parlare ad esempio del settore alimentare, o sì?
Assolutamente no, io credo che l'imprenditore immigrato è il miglior agente, è il miglior vettore per l'internazionalizzazione delle piccole imprese, perché si parla tanto di Made in Italy, ma si parla ove non c'è, e l'imprenditore immigrato lo porta, lo palesa, è anche il miglior agente della cooperazione e dello sviluppo. Io credo che è un capitale umano da valorizzare, bisogna lavorare su questo, non continuare a battere il chiodo sulle diversità, sulle dicotomie. Capisco che questa è una macchina del consenso, che parlando solo di questo potrebbe creare consenso, ma questo è sviare la visione strutturale di un paese che è chiamato a una multietnicità, insomma.
Quindi voi di Etnoland dite, anche rispetto alla crisi economica bisogna valorizzare gli immigrati e il loro lavoro a sostegno del sistema Italia invece che accanirsi contro di loro.
Questo normalmente nel paese normale deve essere così, perché chi ha una visione strutturale, chi ha un progetto di società, non può oggi in Italia e in Europa parlare di un progetto di società escludendo quelle che possono portare gli immigrati, anche in termini di contaminazione culturale, in termini anche di internazionalizzazione delle piccole imprese, in termini di incisione nel prodotto interno lordo. Non è pensabile escluderlo. Chi lo fa oggi lo fa per fine contingente, che si fermano dopo domani, dopodiché quelle che avvera non è quelle che lui pensa. E quello è il peccato che noi continuiamo a vedere con la legge sulla sicurezza, che in realtà di sicurezza non c'entra un bel niente, perché il percentuale di sicurezza, l'insicurezza è percepita, più percepita che vissuta, insomma. Io credo che se noi fossimo arrivati a un accordo dove, come in America, non parlare di quelle poche persone che fanno male, perché si moltiplicherebbe l'effetto, di parlare solamente di ciò che è di bene sull'immigrazione, troveremo un moltiplicatore delle eccellenze che è molto superiore al nostro immaginario.
Siamo con Otto Bicciocca, presidente della Fondazione Etnoland. Le chiedo di restare qualche minuto ancora con noi, perché salutiamo... non lo salutiamo più perché è caduta la linea. C'era Franco Pittau in linea con noi, ma abbiamo perso in questo momento la linea, vero? Sì, mi confermo dalla regia. Allora, Bicciocca, le faccio un'ulteriore domanda, proprio riprendendo il tema che stava toccando, aspettando, vediamo se riusciamo a rientrare in contatto con Pittau. Proprio la settimana scorsa, lo accennavo in apertura, il Senato italiano ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza. Il testo, che deve passare all'esame della Camera, prevede tra l'altro la possibilità per i medici di denunciare gli immigrati irregolari, la tassa per il permesso di soggiorno, la schedatura dei clochard, la legalizzazione delle cosiddette ronde padane. Ecco, un suo commento come presidente della Fondazione Etnoland.
Ma io credo che sia una visione un po' bieca delle cose, bisogna avere una visione molto più positiva delle cose. Credo che facendo questo la Lega fa solo campagna elettorale, e queste cose non fanno bene al Paese. Il Paese va in un'altra direzione. Noi non possiamo opporsi alla storia. La storia è quella che è, dobbiamo adeguarsi a questo, governare meglio. Oggi mettersi contro gli immigrati significa mettersi contro anche la nostra capacità di garantire le pensioni agli altri, anche la capacità di rivalorizzare, di produrre forze lavorative nuove, giovanile, perché è il corpo immigrato che lo porta. porta. Non capisco questo, ma aspettiamo a vedere, perché credo che quando saremo di fronte agli effetti perversi prodotti da questa legge, questa roba che deve passare al Parlamento, allora ci renderemo conto che quelle che hanno deciso di votarlo hanno fatto qualcosa che non era corretto. Non era corretto non solamente perché c'è in realtà questo pregiudizio ideologico della Lega nei confronti dei migranti, ma non era corretto per la dinamica strutturale del corpo sociale del nostro paese Italia, insomma.
Grazie a Toby Gioca. Ricordo la presentazione di Immigrati Imprenditori a Roma il 24 febbraio al Salone Abbi, Piazza del Gesù 49. Buona giornata.
Grazie a lei, buon lavoro.
Allora, siamo riusciti a raggiungere Franco Pittau. Prima che ricada la linea, salutiamolo. Buon pomeriggio, Pittau.
Buon pomeriggio.
Ecco, eravamo in linea, come ha sentito, con Otto Bicciocca. Quanto è importante il lavoro che sta facendo la Fondazione Etnoland? Lo chiedo a lei, che è coordinatore del dossier statistico Immigrazione Caritas Migrantes e dell'Osservatorio Romano sulle migrazioni.
Diciamo, è prezioso perché si concentra su un aspetto nel quale gli immigrati escono sotto una luce molto positiva, e poi di questo aspetto sviluppa le diverse virtualità, perché rischiamo di diventare un po' imbalsamati, non voglio usare altre parole, perché a furia di parlare di sicurezza, cosa giustissima, le leggi vanno rispettate, si deve fare opera di prevenzione, chi sbaglia va punito. Nel nostro ambito, nell'ambito ecclesiale, non troverà uno che sia contro queste cose, però è una realtà parziale, e dell'immigrazione, se noi continuiamo a parlare solo di questi aspetti, perdiamo gli elementi che ci possono permettere di costruire una politica. Allora, per costruire una politica migratoria cosa ci vuole? Se noi dobbiamo portare gli immigrati dietro di noi, dobbiamo mostrare gli immigrati, gli italiani dietro di noi, dobbiamo mostrare che gli immigrati sono funzionali allo sviluppo dell'Italia, sia attraverso il lavoro dipendente, e anche nel volume di Etnoland si dice che incidono per il 10% sulla creazione di ricchezza, sia attraverso il lavoro imprenditoriale. Loro sono veramente un'occasione fortunata che la storia ci offre, e quindi bisognerebbe parlare di più alla gente. Perché sei contrario? Perché ho paura? Perché hai paura? Se questo ti aiuta a stare più felice, a avere più soldi, a risolvere più dei tuoi problemi, perché devi avere paura? Stamane il presidente della Camera di Commercio di Roma ha detto che tra i nuovi artigiani, quelli che creano un'impresa artigiana, a Roma il 50% è fatto dai immigrati. Quindi ci assicurano i servizi, noi dobbiamo essere estremamente grati. Queste cose venivano sapute? La Fondazione Etnoland ha fatto un lavoro prezioso, perché ha esaminato, e noi l'abbiamo aiutato in questo, ha esaminato tutti i vari aspetti con molta calma, con molta precisione, senza usare paroloni, e poi ha dedicato un capitolo ad ogni regione, ha inserito anche degli elementi utili, ha messo delle storie imprenditoriali, e allora diciamo, o uno è cattivo per forza e non cambia, oppure se uno era solo male informato, leggendo il volume Immigrati Imprenditori, dice non ci avevo pensato.
Pittau, questa mattina voi avete presentato proprio il nuovo rapporto sull'immigrazione redatto proprio dall'Osservatorio Romano sulle migrazioni della Caritas diocesana. Aumentano gli stranieri residenti a Roma e provincia, l'incidenza sul totale della popolazione romana lievita, superando la media nazionale, un terzo sono romeni. Queste alcune cifre, come commentarle?
Sì. Aumentano, se noi facciamo il confronto con l'anno precedente, non appare tanto, perché adesso è cambiata un sistema di archiviazione, per cui non registriamo più quelli che vengono per meno di 3 mesi. Se ci fosse stato il vecchio sistema di archiviazione, il numero che adesso riferisco sarebbe stato ancora più alto. Allora, gli immigrati a Roma, gli immigrati regolari, sono la stragrande maggioranza, sono sui 400.000, grosso modo 300.000 nella città di Roma e più di 100.000 nei comuni vicini. È una presenza consistente, se ci pensiamo bene, sono come una delle più grandi città italiane nel loro insieme. Crescono i figli di seconda generazione, cioè in Italia si sentono italiani, sono 35.000, sono tanti, no? Iniziano a porre il problema, ma chi deve essere cittadino? Chi è legato anche territorialmente al nostro paese, oppure solo in un'altra maniera? È un bel problema questo. Poi nasce il problema dell'inserimento nella scuola. Pronto?
Sì, ti sentiamo, sì, Franco.
Nasce il problema dell'inserimento nella scuola. Tutte le proposte che sono state fatte diciamo, alcune di queste lasciano perplessi, perché la Caritas di Roma ha distribuito quest'oggi anche un volume molto interessante che si chiama Forum per l'Intercultura e parla di una ventina d'anni di impegno nel settore interculturale, e dove si vede, ma attraverso esperienze concrete, che il coinvolgimento, il vivere vicino aiuta molto a diventare cittadini che guardano al futuro nella stessa maniera, condividono gli obiettivi e quindi anche probabilmente per la lingua si potrebbero risolvere questi problemi in altra maniera.
Quindi dite no alle classi separate, insomma.
Ma per la nostra esperienza, adesso io non sono né il Papa né il Presidente dei Vescovi, ma per l'esperienza, anch'io faccio parte, sono membro del Forum per l'Intercultura, conosco fior fiore di dirigenti scolastici, abbiamo lavorato gomito a gomito, molti di questi sono degli specialisti, non ci siamo, non, diciamo, la convinzione che io ho maturato, la inclusione è sempre la soluzione vincente. Monsignor Di Tore ha detto delle cose molto belle, prendendo lo spunto da un discorso che il Papa aveva fatto a giugno dello scorso anno al Convegno Diocesano di Roma, ha detto così, e questo è bellissimo se lo riferiamo all'immigrazione, sembra che in Europa e in Italia e nella nostra città il futuro sia alle nostre spalle e non c'è quasi più voglia di andare. E invece bisogna rovesciare questo orientamento e bisogna rendere la città di Roma più aperta a tutti, a quelli che hanno più bisogno, e specialmente bisogna renderla aperta agli immigrati. Allora, da una parte gli immigrati ci possono trasmettere questa loro volontà di riuscita, è una cosa meravigliosa. Noi abbiamo fatto, la Caritas di Roma ha fatto una grande indagine su 1000 persone lo scorso anno ed emerge questo tentativo di riuscire, come si vedeva anche nei nostri immigrati italiani che andavano all'estero. E però proprio per questo apporto supplettivo che ci danno di speranza, noi dobbiamo essere un po' più aperti. Qua in questo convegno che abbiamo fatto è ritornato spesso il clima. Adesso io non voglio dire, uno deve misurare le parole, essere responsabile, che non so, quel ministro o quell'assessore ha incitato all'odio razziale, però bisogna essere molto tranquilli nel ragionare. Però fatto sta che adesso c'è un clima in cui questi sciagurati pensano anche di far del bene, non solo massacrano dei morti o vogliono bruciare o queste cose, ma addirittura pensano di aver fatto cosa che la società. E questo a me desta da pensare, e per questo io dico, siete contro il pacchetto di sicurezza? No, magari alcune misure non le condividiamo perché pensiamo che siano inutili, la sanità anzi dannose. Però non siamo contro il rigore, l'osservanza della legge, però bisogna smetterla, no? Bisognerebbe iniziare a parlare anche del pacchetto integrazione, che è quella colla che permette di rendere la politica migratoria più efficace.
Ed è quello che hanno detto Sant'Egidio, le ACLI, il Centro Astalli, Giovanni XXIII, senza integrazione non può esserci sicurezza. Questa è la posizione anche della Caritas Diocesana di Roma. Franco, ci senti ancora? No, l'abbiamo perso. L'abbiamo perso proprio in conclusione del programma, quindi siamo a posto. Grazie a Franco Pittau, coordinatore del dossier statistico e coordinatore dell'Osservatorio Romano sulle migrazioni. Questa mattina a Roma la presentazione del quinto rapporto sull'immigrazione, redatto appunto da questo osservatorio. Aumentano gli stranieri residenti a Roma e provincia. Avete sentito, la comunità romena ha il primato di presenza. Nel rapporto si legge anche che tra gli immigrati si annovera anche che la comunità Rom e l'atteggiamento nei loro confronti non è benevolo. È necessario attivare uno sforzo maggiore sostenendo percorsi concreti di integrazione, nello stesso tempo vigilando per prevenire fenomeni di devianza. Ma abbiamo parlato soprattutto oggi delle imprese degli immigrati, grazie a Otto Bicciocca e alla Fondazione Etnoland. Quindi anche contro la crisi, valorizzare gli immigrati e il loro contributo a sostegno del sistema italiano invece che accanirsi contro di loro. E poi avete sentito anche l'appello a un dibattito sereno che favorisca prima di tutto l'integrazione, fatto da Franco Pittau. Noi ci fermiamo qui, oggi abbiamo parlato di immigrati. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto. Tra poco, dopo i titoli del TG1, torneremo a parlare del pacchetto sicurezza e in particolare commenteremo la discussa norma che prevede la possibilità per i medici di denunciare gli immigrati irregolari. non è un obbligo, ha chiarito il ministro Maroni, ma è una possibilità. Lo faremo ascoltando l'intervista di Luca Collodi ad Aldo Morrone, che dirige l'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie e della Povertà a Trastevere al San Gallicano. Restate con noi.
Israele dal voto, situazione di stallo. Livni avanti di un seggio, offre un governo di unità. Successo per l'estrema destra di Lieberman. Attacco dei talebani nel cuore di Kabul. Kamikaze sparatori in 3 edifici del potere. 26 morti, oltre 50 feriti. La morte di Luana compatibile con il protocollo. Questo l'esito dell'autopsia. Ora si attende il trasferimento del corpo a Paluzza. Nella pubblica amministrazione troppa corruzione, dice la Corte dei Conti. Servono più controlli, borse deboli dopo il piano americano. Turisti italiani vittime di un incidente stradale in Perù, verifiche della Farnesina, dovevano tornare fra un mese, 3 ragazzi morti in Australia. Nazionale di calcio al Brasile, il derby del mondo nell'amichevole di Londra, azzurri battuti per 2-0, un'Italia sottotono ma in ripresa nel secondo tempo. Buongiorno dal TG1. In Israele Tzipi Livni a sorpresa vince le elezioni con il suo partito di centro Kadima, anche se con un solo seggio in più del leader del partito conservatore Likud Netanyahu. Livni gli ha proposto subito un governo di unità nazionale, ma per la formazione del nuovo governo pesa anche il successo dell'estrema destra di Lieberman. E allora andiamo subito in diretta da Gerusalemme con Claudio Pagliara. Claudio.
Sì, buongiorno. Dunque,
questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, l'abbiamo ascoltata come sempre qui su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Ancora buon pomeriggio, ben trovati. C'è Roberto Venturini in questo momento alla parte tecnica, Luciana Fantini e De Farorman in regia, Fabio Colagrande al microfono. Vi ricordo l'appuntamento alle 14 con il radiogiornale della Radio Vaticana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Adesso ricominciamo la nostra diretta, cominciamo la seconda parte di questa trasmissione. Ci stiamo occupando oggi di immigrazione, perché vi abbiamo annunciato che prossimamente anche a Roma viene presentato il rapporto della Fondazione Etnoland su immigrati imprenditori. Le imprese degli immigrati non hanno prodotto solo occupazione ma anche un gettito fiscale stimabile attorno ai 5 miliardi di euro nel 2007. Ci sono 165.000 imprenditori stranieri titolari di azienda nel nostro paese. E poi abbiamo parlato anche del rapporto presentato oggi, il quinto, dell'Osservatorio Romano sulle migrazioni. Abbiamo sentito Franco Pittau parlare della necessità ancora una volta di favorire l'integrazione. Ma il dibattito che sta continuando in questi giorni e che nasce anche da un articolo di Famiglia Cristiana che ha criticato proprio l'operato del governo è un dibattito che riguarda in particolare il pacchetto sicurezza approvato la scorsa settimana dal Senato e alcune norme di questo disegno di legge. Il ministro dell'Interno italiano Roberto Maroni ha affermato proprio pochi giorni fa che è falso sostenere che il disegno di legge in discussione in Parlamento obblighi i medici a denunciare gli immigrati irregolari. In un'intervista il numero uno del Viminale ha spiegato che nel testo di legge si è voluta eliminare una norma del 98 che, vietando ai medici di denunciare un immigrato irregolare, impediva loro di segnalarne alle autorità uno che si fosse eventualmente reso colpevole di un crimine. Sull'interpretazione però di questa norma, che sta suscitando molte perplessità nel mondo cattolico e nel settore medico, sentiamo al microfono di Luca Collodi il professor Aldo Morrone, che è il direttore generale dell'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie della Povertà presso l'ospedale San Gallicano di Roma. Sentiamo il professor Morrone intervistato da Luca Collodi.
Io credo che sia impossibile chiedere ai medici di spezzare quel legame di fiducia, di intimità e anche di vincolo profondo, oserei chiamarlo sacro, tra colui che si affida alle cure del medico, rivelando tutta la sua fragilità, le sue malattie, le sue indifese, la sua precarietà, è il medico che poi dovesse, dopo averlo visitato, averlo curato denunciarlo alle autorità perché la sua condizione di immigrato irregolare lo dovesse imporre.
Professor Morrone, qui c'è un primo punto che forse noi dovremmo affrontare, quello del diritto alla salute.
Ecco, la nostra Costituzione all'articolo 32 è molto chiara su questo. Dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. È interessante notare che questo articolo 32 è l'unico della Costituzione dove non si cita la parola cittadino, per il resto la nostra Costituzione abbonda del termine cittadino, e si utilizza il termine individuo per affermare che il diritto alla salute è prioritario rispetto al diritto alla cittadinanza.
Professor Morrone, qualcuno, è stato scritto anche sui giornali, afferma che non si vede perché un italiano deve andare in ospedale al pronto soccorso e deve lasciare le proprie generalità e non si vede perché non lo debba fare uno straniero.
Ecco, anche questo è il caso di fare grande chiarezza con i nostri ascoltatori, perché in realtà questo decreto, con l'abolizione del comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione, il decreto 286 del luglio appunto del 1998, in realtà non elimina la necessità di dare le generalità al pronto soccorso e non elimina l'obbligo dovere per il medico quando è necessario il referto, a parità di situazioni di italiani o stranieri c'è l'obbligo del referto. Quindi voglio far stare tranquilli i nostri ascoltatori. La situazione ante che c'era prima prevedeva che venisse segnalato alle autorità di polizia qualunque situazione in cui il medico ipotizzasse un reato, sia fosse stato eseguito da un italiano o da uno straniero.
Quindi in questo caso per il medico resterebbe l'obbligo, cioè se uno straniero anche clandestino commettesse un reato, l'obbligo del medico sarebbe valido.
Certo, questo era affermato in maniera molto netta in questo comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione, tanto è vero che la legge di revisione della Turco-Napolitano del 2002, la cosiddetta Bossi-Fini, non modificò assolutamente questo articolo, anzi devo dire che la Bossi-Fini non solo non modificò assolutamente i due articoli che riguardavano l'assistenza sanitaria agli immigrati, ma colse l'occasione perché tutti gli immigrati che allora fecero domanda di regolarizzazione, ricordo che in Italia furono oltre 700.000, ebbero la possibilità di accedere immediatamente al Servizio Sanitario Nazionale attraverso l'iscrizione subito dopo aver inviato la raccomandata alle poste dove chiedevano la regolarizzazione del lavoro nero.
Quindi, professor Morrone, in assenza di un reato resta invece, come abbiamo detto prima, il diritto alla cura per l'immigrato o comunque per qualsiasi altra persona.
Non solo resta il diritto e da parte del medico resta il dovere di assistere le persone e di accogliere. Il problema per cui la classe medica, ma tutti gli operatori della sanità, hanno espresso forte perplessità e forte preoccupazione è il rischio che gli immigrati, spinti dalla paura di essere segnalati agli organi di polizia, disertino i nostri ambulatori pubblici, si rivolgano magari ad ambulatori non del privato sociale, ma che vengano fuori ambulatori clandestini di organizzazioni criminali che vogliono lucrare, come purtroppo ancora avviene, sulla loro pelle, fingendo di dare garanzia dell'anonimato.
Tra l'altro, professor Morrone, immagino con uno scarso controllo su quelle che sono le patologie e le malattie, anche le più infettive, che potrebbero quindi trovare anche un mancato controllo sul territorio italiano.
Estremamente importante questo che lei sottolinea, perché ho sentito da più parti che i medici avrebbero questo ruolo di denuncia degli immigrati proprio per denunciare le malattie. In realtà questo già avviene. Noi tutti i medici denunciamo le malattie infettive, i focolai. Estremamente importante, anzi, che gli immigrati si rivolgano al Servizio Sanitario Nazionale perché è quello in condizioni tali da poter fare delle diagnosi corrette, di lanciare queste sentinelle epidemiologiche che noi abbiamo creato nel paese in modo tale che qualunque rischio di diffusione di malattia, ma anche di malattie che non si diffondono come il diabete, l'ipertensione arteriosa, l'insufficienza renale o i tumori, possono essere immediatamente controllate e curate nell'interesse degli immigrati, ma nell'interesse anche degli italiani.
Professor Morrone, come andrà a finire questo dibattito in Parlamento su questo disegno di legge, in particolare su questo punto?
Io spero che alla Camera ci sia la volontà di poter cancellare questa norma. Io ho un grande rispetto ovviamente delle decisioni del Parlamento e un grande rispetto anche della voglia di sicurezza che c'è nel nostro Paese, ma la sicurezza significa anche sicurezza dalla liberazione delle malattie significa anche la sicurezza che la tutela della salute di ogni persona nel nostro paese sia garantito a tutti i livelli.
Sicurezza e sanità, tra l'altro, e quindi anche sicurezza medica, sono due cose che vanno di pari passo.
Noi abbiamo creato proprio e voluto un servizio sanitario pubblico che accogliesse queste persone per garantire la sicurezza degli italiani, e questo lo vediamo tra l'altro in maniera splendida proprio a Lampedusa, dove il Ministero dell'Interno ha voluto una task force di esperti, proprio perché immediatamente fossero visitati tutti gli immigrati che sbarcano a Lampedusa, fossero immediatamente poste in atto tutte le necessarie precauzioni, gli interventi sanitari per evitare che queste persone non vengano curate, e non solo, ma che vengano isolate nell'eventualità di malattie infettive e che possano quindi entrare nei centri di accoglienza nel nostro paese, garantiti che non possano dare nessun tipo di disseminazione di infezione nelle loro comunità né in Italia.
E questo è un punto importante, professor Morrone, perché rientra proprio nella vostra caratteristica di Istituto Nazionale per la Salute dei Migranti e della Povertà. Voi a Lampedusa siete presenti come San Gallicano proprio per offrire le cure, le prime cure agli immigrati che arrivano dal Nord Africa. Questo è un altro punto importante. Che cosa sta succedendo a Lampedusa, professore? Lei spesso scende a Lampedusa, che cosa ci può raccontare?
Beh, Lampedusa è una realtà complessa, devo dire, che sfugge al tentativo di analisi superficiale che ogni tanto leggo nelle cronache di quello che accade a Lampedusa. Lampedusa c'è una situazione sicuramente difficile, in cui l'Italia è stata posta un pochino in maniera isolata dal resto d'Europa, deve affrontare un grande tema, devo dire drammatico, che è la fuga di centinaia di migliaia di persone dall'Africa. In gran parte l'Africa orientale si rivolge verso Lampedusa, quindi verso l'Italia, verso la Sicilia, e l'Africa invece occidentale si rivolge verso la Spagna, verso le isole Canarie, verso Ceuta e Melilla. È chiaro che dinanzi a questa situazione, che necessiterebbe di un grande impegno europeo e internazionale e il coinvolgimento dei paesi africani che non possono lasciar partire tutte queste persone, molte delle quali purtroppo annegheranno poi in questo mare, ma c'è necessità di una grande conferenza internazionale per investire direttamente nei paesi da cui provengono queste persone. E comunque dal punto di vista della salute il Ministero ha investito proprio in questa task force coordinata da noi, che ha questo impegno immediato di accogliere, di assistere e di isolare immediatamente ogni eventuale malattia infettiva, di fare delle diagnosi precise proprio per l'interesse del centro dove queste persone alloggeranno, degli operatori del centro e l'interesse ovviamente del nostro paese.
Professor Morrone, in chiusura, l'ospedale San Gallicano di Trastevere non darà generalità di immigrati clandestini che chiederanno cure. Questo è un punto certo, al di là di quello che sarà poi il dibattito parlamentare.
C'è un codice deontologico che ce lo vieta, c'è il rapporto di fiducia con i nostri pazienti che ce lo vieta, e sono sicuro che il Parlamento comprenderà bene le ragioni degli operatori sanitari che hanno a cuore innanzitutto l'accoglienza e la cura delle persone, in particolare quelle più fragili come lo sono gli immigrati irregolari. Io spero che si possa dimostrare che la lotta alla clandestinità, la lotta all'immigrazione irregolare e clandestina e la sicurezza del Paese non passi certo affatto nella denuncia delle persone malate.
Ed era il professor Aldo Morrone, direttore dell'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie e della Povertà presso l'ospedale San Gallicano di Roma, intervistato da Luca Collodi. Con questa testimonianza chiudiamo la diretta di oggi, che abbiamo dedicato al tema immigrazione, agli immigrati imprenditori, al rapporto migrazioni a Roma e a queste considerazioni e riflessioni sul recente disegno di legge approvato in Senato, nel Senato della Repubblica Italiana, che riguarda la sicurezza e riguarda anche l'immigrazione. Fabio Colagrande ringrazia Luca Collodi per la collaborazione, ringrazio Luciana Fantini e Defa Roman in regia, Roberto Venturini alla parte tecnica. Ancora buon ascolto, restate su 105 Live.